Nuovamente in diretta, ore 15.05, sempre Lucio Marinucci in studio, come abbiamo anticipato però sostituzione, quindi fuori Francesco Tringali, dentro Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro,
intanto,
ben ritrovato.
Intanto vorrei contestare il fatto che è partito Tringali e poi arrivo dopo io, semmai parte la qualità e poi entra la gioventù, quindi vabbè, dai,
entra la quantità.
Al 60esimo entra Santarelli.
Sostituzioni un po' particolari, come ce ne sono state poi ieri, del resto intanto ce l'abbiamo in collegamento Antonio Barillà. Antonio, ben ritrovato.
Buonasera a tutti.
E poi abbiamo anche Stefano Discreti. Stefano, ben ritrovato, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio a tutti, un particolare abbraccio ad Antonio.
Ciao carissimo.
Stavamo parlando già di sostituzioni, ecco, ieri ci sono state delle sostituzioni particolari, parliamo chiaramente della Juventus, questa vittoria sull'Ipsia 2-3 è stata una vittoria rocambolesca, tantissimi temi tra i singoli, tra le scelte di Motta, tra l'atteggiamento. Parto dal generale, Alessandro, parto da te. Che Juventus hai visto, che cosa può rappresentare magari anche questo successo qui?
Io credo che possa rappresentare, non so se una svolta per la stagione, però sicuramente dà tanta autostima alla squadra, convinzione nei mezzi che già ci sono, quindi sicuramente una vittoria meravigliosa. Ieri Radio Bianconera l'abbiamo definita monumentale, purtroppo però è una gioia sporcata tanto oggi dall'infortunio di Bremer, che ha finito la stagione, e questo dispiace soprattutto per il ragazzo, ma anche per l'equilibrio di una squadra, perché Bremer era il capitano, no, di questa difesa, e questo dispiace veramente molto molto. Però quello che abbiamo visto ieri sera, guarda, ne parlavamo ieri proprio con gli ascoltatori di Radio Bianconera, che hanno ricordato nella partita di ieri altre due imprese in Europa, il 3-0 con l'Atletico Madrid, c'era però Cristiano Ronaldo, e poi quell'impresa sporcata veramente sul finale di quel 3-0 a Madrid. Contro il Real Madrid. Però erano veramente anni che non si vedeva una Juventus così.
Una Juventus che tra l'altro non vinceva in trasferta in Champions League dal 2021. L'ultima vittoria a San Pietroburgo con lo Zenit, c'erano le squadre russe, quindi per far capire quanto tempo è passato praticamente. Vado però anche da Antonio Barillà. Antonio, che cosa, chiedo anche a te, che cosa può rappresentare questo successo, considerando, come diceva bene anche Alessandro, che purtroppo c'è uno stop molto lungo, c'è quello di Nico Gonzalez, ma soprattutto la lesione al crociato di Bremer.
Ma io penso che non è una vittoria, è molto di più, è la conferma della bontà di un progetto che vuole instillare una nuova mentalità e che sta già germogliando. Questo lo dico perché, a prescindere dalla vittoria, che poteva anche poi alla fine non venire fuori, visto che quando sei in 10 il rischio che la stanchezza ti faccia pagare scotto poteva capitare, ma l'atteggiamento è stato straordinario. Cioè la capacità di non mollare mai, di non chiudersi, di cercare comunque il colpo, non indica solo un certo tipo di organizzazione, ma indica anche la forza di un carattere straordinario. E le due cose insieme sono la garanzia di un ottimo punto di partenza per realizzare quanto la società si è proposta.
È un tassello, un mattone importante sicuramente, qui nei messaggi arrivano già delle considerazioni. E Stefano, vengo anche da te, perché molti inevitabilmente fanno il paragone, dicono finalmente una Juventus che gioca, una Juventus a testa alta, ovviamente il paragone con Allegri. Però forse il tasto da toccare è quello di aver visto una Juventus chiaramente che non ha rinculato troppo, ma la forza forse di Thiago Motta è proprio quella, saper alzare la testa ma saper anche far di necessità virtù, a volte chiudersi, blocco basso, ripartire. Quindi è un'ulteriore certificazione delle varie sfaccettature di Thiago Motta. Non so se anche tu la vedi così, Stefano.
È una grande forma di intelligenza, perché la capacità di essere solidi è la base dei successi.
Bravo.
E quindi nessun allenatore che abbia puntato solo sulla fase offensiva, bravissimo, è mai riuscito a unire l'estetica con i risultati. Thiago in questo è molto equilibrato e secondo me ha trovato un ottimo equilibrio. I paragoni sono anche comprensibili, però ricordo che le due vittorie da voi citate sono tutte e due di Massimiliano Allegri,
esatto,
e quindi alle quali si possono aggiungere anche quella in trasferta col Bayern, che fu meravigliosa,
esatto,
poi purtroppo svilita alla fine da un errore di Evra. E quindi c'è, cioè, più che il paragone, è giusto godersi questo,
bravo,
momento.
Antonio.
Ma io parlo di, quando parlo di mentalità che cambia, non è solo una questione di tattica, è proprio la ricostruzione, la rifondazione, i giovani, i giocatori azzeccati, nessuno ancora ha nominato con Seisao. È chiaro che se dobbiamo dare dei voti alla partita di ieri, oltre a quello dell'allenatore, questo è un altro voto. La campagna acquisti è stata efficace, la squadra è ringiovanita, il monte ingaggio è abbassato e i risultati ottimi. Ci vorrà sicuramente ancora un po' di pazienza, perché quando cambi troppo anche gli alti e bassi sono naturali, però io credo che ieri sera si è dimostrato che la strada è perfetta, e quindi al di là del risultato per una volta è la prestazione a valere ancora di più.
Guarda, prima di andare da Stefano, d'accordo, Alessandro. Mi rubo 30 secondi. Io sottoscrivo e veramente metto in evidenza le parole di Antonio, perché non ne possiamo più. Sinceramente non ne possiamo più. Allora, nel bene e nel male, una parte, devo dire anche alcuni addetti ai lavori che evidentemente hanno bisogno di visibilità, vince la Juve, avete visto la lezione, c'era uno scappato di casa prima, perché questi sono i concetti, basta, godiamoci la Juve, punto.
No, anche perché poi, Stefano, vengo anche da te, non c'è appunto, non c'è questo spartiacque così netto, perché molti dicono Motta è il giochista, io odio questo termine,
sì,
però Motta non è solo quello, cioè, lo dicevo prima, Motta
Antonio
sa
l'ha
anche
spiegato benissimo anche da grande chiudersi. Collega, qual è l'equilibrio?
L'equilibrio, Motta è proprio quello. Stefano,
devo dire che ieri mi sono molto divertito, perché è stata una partita per certi versi possiamo dire veramente una partita unica, un'impresa, perché la Juve ha avuto due infortuni subito dopo 10 minuti, poi ha avuto delle decisioni arbitrali alquanto contorte, è andata sotto, era un uomo di meno, e poi l'ha vinta come la poteva anche perdere, perché poi bisogna essere onesti,
sì,
che
sì.
Loro hanno preso altri due pali, quindi è stata una partita aperta in cui la Juve è stata, bisogna anche elogiare i singoli. Ieri sera i due gol, che il pareggio e il 3-2, sono due opere d'arte, una di Vlahovic e una di Conceição, quindi sono proprio le giocate del singolo. Quindi Vlahovic fortunatamente nell'ultima settimana sembra recuperato totalmente, anche perché poi alla fine è un giocatore fondamentale, non ha cambio praticamente all'interno della squadra, e quindi è il giocatore che in questo momento diventa più importante in assoluto, perché quello che ritenevo che fosse il giocatore più importante della Juve è Bremer. Purtroppo la Juve l'ha perso ieri, forse per tutta la stagione, per l'infortunio. Io devo essere onesto, sono sincero, se mi avessero detto ieri sera perdi e Bremer però c'è, si rimane tutto l'anno, io avrei potuto quasi perdere.
Anch'io adesso, forse.
Con 8 giornate di Champions League ha maggior ragione.
Perché l'assenza di Bremer per tutto l'anno, sì, ieri sera Kalulu ha fatto una prestazione encomiabile, veramente prestazione veramente di livello, ma Bremer perdi veramente il giocatore fondamentale della difesa. Io temo che alla lunga questa sia una di quelle assenze che possa incidere in negativo in maniera molto importante. Chiaramente con la vittoria di ieri la Juve con 6 punti in 2 giornate si è già quasi assicurato il passaggio perlomeno agli spareggi, nel senso gli basterà fare 3-4 punti nelle prossime 6 partite, quindi credo che sia,
deve puntare secondo me, Stefano, a provarci quanto
nei
primi 8.
Con 6 punti devi puntare a entrare nei primi 8, questa è la realtà, perché una vittoria poi come quella di ieri ti dà forza, ti dà entusiasmo, ti dà coraggio, ti dà tutto, ti dà. Però ripeto, purtroppo c'è è una vittoria che ci lascia l'amaro in bocca,
molto, sì,
perché l'infortunio di Bremer è un infortunio, mentre quello di Nico Gonzalez probabilmente 20 giorni fuori, un mese, comunque sia, hai trovato Conceição, certo viene meno anche l'unica alternativa, diciamo, di campo che poteva essere a Vlahovic, però per un mese puoi anche fare soluzioni ponte, no? Magari puoi rischiare un Ildiz falso 9, quindi certo, te le puoi inventare. Tutta una stagione senza Bremer cambia proprio tutto. Cambia tutto, così puoi mettere Kalulu, puoi recuperare Danilo, puoi mettere quello che ti pare, però tutta una stagione senza Bremer diventa veramente è un primo punto di svolta, e purtroppo in negativo, e in una serata in cui invece c'era stato un punto di svolta positivo sul campo, veramente dispiace tantissimo, perché secondo me Bremer, l'assenza di Bremer peserà in maniera assurda nel proseguo della stagione della Juventus.
Perdere un leader, oltre che carismatico, anche banalmente tecnico, un giocatore fortissimo, non ha assolutamente bisogno di presentazione. Bremer, continua un po' sui singoli, perché ieri da sottolineare assolutamente la prestazione di squadra, quell'esultanza rabbiosa tutti insieme, ma vado anche sui singoli perché ci sono state delle prove individuali eccezionali. Parto ovviamente dall'uomo sugli scudi, Dusan Vlahovic. Alessandro, doppietta fantastica, due gol bellissimi, ma anche le parole post partita hanno fatto parlare.
Alla fine del primo tempo arrivavano messaggi, la differenza la fa il centravanti, noi non ci abbiamo un centravanti, bisogna assolutamente mettere in panchina Vlahovic, questo arrivava ieri, per poi dopo invece cambiare totalmente. Io non mi piace usare questa terminologia, però io sono sempre stato sul carro di Dusan, perché Dusan è un giocatore che, ti dico, passerà altri momenti senza segnare, ma è un centravanti forte, vero? Perché i gol che fa ieri sono gol da centravanti, il primo con un grande movimento e poi con il gol, il secondo con un gol davvero centravanti. Quindi anche qua purtroppo la Juventus viene da anni in cui la tifoseria si è abituata ad avere il capro espiatorio, il tiro al piccione sempre e comunque, oggi è venuto a mancare uno di quelli. Tutti si erano buttati su Vlahovic, ma Vlahovic ha fatto comunque 6 gol in 8 partite complessive, e questa è la terza doppietta. Ma cosa si vuole di più da un giocatore? Poi può migliorare, sì, tecnicamente deve fare di più, sì, ma la Juventus ha un bomber di razza, assolutamente. Quindi ieri lo ha dimostrato. Ci saranno momenti in cui non segnerà, perché è un po' nella sua storia, ma è anche un po' nella storia di tutti i centravanti. Semmai il problema della Juve è che non ha un'alternativa. L'anno scorso Vlahovic molte volte partiva dalla panchina, diverse volte partiva dalla panchina perché avevi Milik, perché avevi addirittura Ken. Quindi il paradosso è che l'anno scorso è una competizione tre centravanti. Quest'anno tre competizioni, lasciamo perdere il mondiale per club, un centravanti. Quindi la mancanza di alternativa è un problema, ma io non me la sento di discutere Vlahovic. Poi ripeto, può migliorare, sì, ma 8 partite, 6 gol.
6 gol, ricordavi anche 3 doppiette. Antonio, vengo anche da te perché mi sono interrogato. L'anno scorso già ce n'erano state 4 doppiette, quest'anno sono 3. Forse non è neanche una coincidenza. Vlahovic è uno che ha bisogno di autoconvincersi per incidere. Esatto. E forse quando riesce a trovare un primo gol importante, bello, come per esempio è accaduto ieri, trae ancora maggior convinzione e ne segna un altro. Non so se è una coincidenza, se è un'analisi troppo astratta dalla realtà o se può avere fondamento, Antonio.
No, secondo me non è magari sempre determinante, però ha un grosso fondamento, perché è chiaro che quei tipi di giocatori che si vede, no, hanno bisogno di sentirsi circondati da stima, hanno bisogno di serenità, che se non segnano un gol per un breve periodo vanno in crisi. Quando tutto gira, al contrario, si caricano. Allora magari tenti la giocata che non tenteresti altrimenti, e provi a indovinare la mossa che altrimenti non verrebbe così spontanea. Io penso che in qualche modo incida. Quanto alle critiche, io continuo a sorridere perché vedi, il problema non è la critica, perché ognuno è legittimo a pretendere di più da un giocatore strapagato. Ognuno può discutere un momento, ognuno può esprimere un pensiero. Il problema è l'equilibrio, esattamente quello che si usa anche tatticamente. Cioè, tu come fai a discutere il valore di Vlahovic? Quello che è successo è che è assurdo. Io posso capire che si discuta un momento, che si discuta un certo tipo di allenamento, ma come si fa a discutere il valore di un giocatore di questo livello? È lì che io non riesco a comprendere con quale faciloneria, con quale frettolosità, con quale superficialità tanta gente apra per fare fiato.
Si ricollega un po' a quello che dicevi, il tiro al piccione, il tiro al bersaglio, insomma, in questo caso Vlahovic continua a dimostrare. Stefano, vengo anche da te su Vlahovic, vengo anche sulle parole che ha rilasciato dopo la fine della partita, ha un po' chiesto scusa per quell'esultanza a Genova contro il Genoa, ha detto devo fare come i giocatori forti rispondono esclusivamente sul campo. Dusan Vlahovic ha risposto esclusivamente sul campo e ha risposto alla grande, quindi chissà che anche questo non possa essere un po' uno spartiacque per vedergli fare quel salto di qualità anche a livello di maturità e di lucidità in campo in più.
Assolutamente sì, anche perché poi lui è in una condizione particolare, a parte una condizione adesso di gioco, è in questa condizione in cui c'è uno spartiacque per quello che sarà la sua carriera in maglia bianconera, a questo rinnovo in ballo che sicuramente condizionerà i prossimi mesi, in cui chiaramente, se adesso alla luce anche delle prestazioni che sta avendo, lui non dovesse con il suo procuratore accettare di spalmare il proprio ingaggio, abbassare il proprio ingaggio, chiaramente porterà la società a fare anche delle valutazioni, ma è ovvio che un Vlahovic di questa portata è anche diversamente vendibile rispetto a un Vlahovic che sarebbe stato tipo in crisi, piuttosto che con un ingaggio così alto rischiavi veramente un Chiesa bis. A questo punto tu già cercherai di fare di tutto per trattenerlo, perché sappiamo che centravanti come Vlahovic in Europa non ce ne sono tanti, anzi, ma sai benissimo che se comunque lui continua con queste prestazioni e anche finanche dovesse accettare, cioè non accettare un rinnovo, un ridimensionamento del contratto, la Juve lo potrà vendere benissimo. E questo diventa ancora più importante alla luce dell'infortunio di Bremer, perché erano in tanti a ipotizzare che l'anno prossimo sarebbe stato Bremer il giocatore da sacrificare, no? Eventualmente per rifondare la Juventus ulteriormente il mercato. Dopo un infortunio di questo tipo, chiaramente Bremer un pochettino verrà meno, perché comunque sia dopo questo tipo di infortuni, prima di puntarci sopra chiunque, se ti fai delle domande, perché non sai mai come rientri da un infortunio di questo tipo. Quindi secondo me che Vlahovic faccia bene, fa bene a lui, ma fa bene soprattutto alla Juventus. E quindi speriamo che continui ormai a inalterare questo genere di prestazioni di altissimo livello, come quella della prestazione di ieri sera, dove ha realizzato due gol davvero centravanti, dai.
Splendido.
Centravanti puro, alla Batistuta, se mi posso permettere.
Eh beh, sono stati due gol eccezionali, quelli di Dusan Vlahovic. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, quindi a corpo tutti gli altri temi sui singoli, sugli altri singoli di cui volevo parlare. Vado sul pacchetto mediano, perché c'è stato una Fagioli sugli scudi ieri, benissimo.
Grandissima prestazione.
McKennie, che a un certo punto è stato traslato anche come terzino destro, ma che continua a dare una mano enorme, note liete. E la terza è su Douglas Luiz, che invece ancora una volta è apparso un po' in ritardo. Quindi su questi tre nomi.
Guarda, Alessandro, velocemente, Fagioli credo abbia fatto la miglior prestazione da quando è iniziata
la
stagione.
L'ha detto anche lui, probabilmente.
Ieri precisione passaggio del 98%, ha vinto quasi tutti i duelli. Ha sbagliato appunto solo un passaggio, ha realizzato qualche passaggio chiave, me le ricordo tutti perché ne parlavo proprio ieri sera. Prestazione meravigliosa, poi era veramente l'uomo in più della Juve anche quando è rimasta in 10. Tra l'altro mi sono piaciute molto anche le sue dichiarazioni post partita, quando ha detto ho perso un anno per colpa mia. Quindi è anche un senso, no, di maturazione del ragazzo, ed è un valore aggiunto importantissimo. McKennie a me personalmente non fa impazzire, però in questa Juventus ha delle caratteristiche che gli altri mediani non hanno, e quindi è un giocatore che poi è bravissimo nel sapersi riciclare, perché prima viene mandato in prestito, poi ritorna, li svuota l'armadietto, lo riempie un'altra volta, poi lo rimandano via,
paradosso.
Sostanzialmente ritorna e diventa un giocatore che non solo scala le gerarchie, ma diventa imprescindibile. Douglas Luiz in questo momento capiamo forse perché non entra ancora negli schemi di Motta. Ha detto che a Genova entra 25 minuti e fa vedere un calcio sublime, perché ha un tocco di palla sublime. Però per esempio ieri è entrato male, ma questo dipende anche dalla scarsa continuità che ha. Io continuo a pensare che l'Aventus abbia preso un giocatore molto molto forte, però evidentemente c'è qualcosa che non va. Così come chiudo, il fatto che anche Thuram dopo l'infortunio sia praticamente sparito dai radar, anche questo un po' mi fa pensare.
Ci sono degli interrogativi, io faccio una piccolissima chiosa, prima arrivavano dei messaggi, non è un campione, ha delle difficoltà, però ancora un po' lo si può aspettare al di là della spesa, perché è comunque un giocatore che ha delle qualità. Antonio, su questi tre nomi, su Fagioli, su McKennie e su Douglas Luiz, a te.
Ma sono tre volti del progetto Juve, perché Fagioli è uno dei prodotti di una next gen, è stato uno dei primi, e quindi dimostra la bontà di qualcosa che tanti hanno provato a imitare, ma in cui comunque la Juve si è dimostrata ancora una volta all'avanguardia. McKennie è la prova di un progetto così forte che ci sono dei giocatori che ci si inchiodano, perché lui è stato lui a rifiutare le cessioni, a resistere e insistere per vestire ancora di bianco nero e sta ripagando la fiducia. E in quanto a Douglas Luiz, è un giocatore che rappresenta quel tipo di investimento importante nonostante l'attenzione alla sostenibilità. E io credo che lui abbia bisogno ancora di un po' di tempo per adattarsi. Ci sono fior di campionissimi che hanno avuto necessità di pazientare prima di capire le nuove realtà e le nuove dinamiche. Anche lì ogni tanto sento dei discorsi senza vie di mezzo, e io credo che anche lì il valore non si può discutere, un pizzico di pazienza e sarà un protagonista.
Eh sì, l'equilibrio di cui parlavamo prima, come sempre nelle analisi
di Antonio, no?
Eh sì, è così, è la chiave poi in realtà a livello calcistico, anche a livello di analisi. Stefano, anche per te il giudizio su questi tre nomi, chiaramente contestualizzati alla sfida di ieri, ma anche giustamente al progetto.
Parto da Douglas Lewis, io parto al contrario, perché secondo me ieri la sua prestazione è stata condizionata da un fatto psicologico. Lui è entrato e dopo un secondo che praticamente è entrato, si è messo in barriera, si è protetto il viso, gli hanno fischiato un rigore che secondo me non c'è.
Anche secondo me.
Non è semplice poi a quel punto, tu appena sei entrato ti hanno già fischiato un rigore contro, nemmeno hai toccato un pallone, perché probabilmente lui non ha nemmeno toccato un pallone, ma lo tocca per proteggersi il viso. Non è semplice da un punto di vista emotivo, a squadra in 10 tu causi un rigore, a quel punto secondo me ieri la tua prestazione non è giudicabile proprio per questa situazione. Poi vado su Fagioli, ieri prestazione veramente di livello. Fagioli secondo me è il centrocampista indicato insieme anche a Douglas Lewis, secondo me, a essere titolare nei due di centrocampo se saranno nella Juventus. E McKenny poi invece è quel calciatore che secondo me può sempre dare in qualsiasi modo l'utilità, perché è uno che piazza a destra, a sinistra, al centro e comunque risponde sempre presente. Non è un fenomeno, sono d'accordo con Alessandro, non è di fantasia nemmeno a me, però ad esempio ieri, faccio un esempio, è stato decisivo in quel recupero, quando va a fare quel recupero di 30 metri lì, la Juve era scopertissima e lì si sarebbe potuto andare tranquillamente 3 contro 1 in porta, e quindi con chissà come sarebbe andato, fa un recupero pazzesco. Quindi è un giocatore che unisce, diciamo, la capacità di recuperare i palloni, anche a essere a volte importante sotto la porta avversaria, oltre a essere d'utile, che lo puoi schierare a centrocampo in difesa. Quindi
sì, sono utilitaria.
Sì, sono quei giocatori che sembrano sempre in partenza e che poi alla fine restano utili. Adesso faccio un paragone che ovviamente non è più fattibile, è un po' come se la Juve adesso ancora avesse in rosa Rugani, uno che comunque sia non ha mai dato fastidio, non ha mai creato problemi, e quando viene chiamato e quando è stato chiamato a giocare ha sempre fatto la sua prestazione da 6 e mezzo, a volte anche realizzando gol o creando problemi alla difesa avversaria, no? Quindi alla fine, soprattutto adesso alla luce dell'infortunio di Bremer, avere ancora uno come Rugani in rosa secondo me sarebbe stato buono, però non è che te li puoi tenere tutti, soprattutto certo, quando poi alla fine devi guardare prima di tutto al bilancio. Però credo che McKenny alla fine, il fatto che sia rimasta la Juve sia un più, perché è un giocatore talmente duro, è un giocatore che dovunque lo metti comunque dà, sai che non è né Tardelli né Gerrard, però è comunque uno che è sempre utile, e in una lunga stagione quando è così tanto
tornare utile,
avere questo tipo di giocatore è fondamentale.
Assolutamente, infatti dicevo un'utilitaria, perché poi magari non ha grandissimi accessori, però è sempre lì, solida e da grande aiuto. Chiudo il discorso dicendo, per fortuna non abbiamo parlato di arbitri, perché la Juventus è vinto, perché ieri secondo me c'è stato un arbitraggio.
Allora c'è un rigore, dire poco. Per me c'è un rigore netto su Vlahović. Poi
devo dire, se vi permettete, che il titolo di oggi di Tutto Sport, squadra anti-scippo,
l'ho letto,
ridere
sì.
Tanto.
Allora, rigore netto su
Alessandro, dicevi
sul rigore di Lewis, secondo me commette un'ingenuità, perché è vero che quei rigori si possono andare e non dare, però il braccio un po' aumenta il volume. Dico però che se non dai quello di Vlahović, sono due episodi diversi, però se il metro è quello non devi dare nemmeno l'altro. Il fallo che viene dato
a Kuhn Meiner,
guardialinea a due passi, con giocatore che sviene da solo, è incredibile. E aggiungo, sull'infortunio di Bremer, purtroppo, c'è un fallo, perché il giocatore va a contrasto in maniera piuttosto pesante, open da, che l'arbitro neppure segnala. Quindi quello poi magari sfugge, però l'arbitro neppure quello ha segnalato. Una cosa vergognosa.
Gravemente insufficiente, questo ci tenevamo a dirlo, per fortuna poi non ha inciso sul risultato. Siamo arrivati alla fine del blocco, però a questo punto io ringrazio sia Stefano Discreti che Antonio Barilla per essere stati con noi, grazie ancora ragazzi, buon proseguimento,
ciao,
ragazzi, di giornata.
Ciao ciao.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie anche a te.
No,
questo
voglio
punto,
rimanere perché metto Tringali che c'è una cosa che devo commentare, allora 10 minuti,
uno spezzone poi
non
sostituiamo.
Non ho capito cosa devo commentare, però
non so neanche
commentare.
Io che cosa devo commentare.
Rimani, perché se non rimani vuol dire che scappi, siccome io non scappo voglio commentare.
Siamo all'oscuro. Prossimo blocco principalmente Napoli. Però
e
non
che c'entro
so,
io con il Napoli?
Non ne ho la più pallida idea.
È come la Juve rimasta in 10. Andiamo all'attacco.
Pausa, rientriamo qui tra